essere un volano dello sviluppo in genere, e quindi a questa mentalità ci siamo tutti un po' assuefatti, ci siamo distratti su tantissime cose. Io ricordo quando ci fu lo spiaggiamento, per esempio, del Giorgio Rosso, passò inosservata agli occhi di tutti, dei mass media, delle forze dell'ordine, di noi amministratori, che la gente portava i bambini a vedere questa nave grande in cui si andavano a fare le foto, ma nessuno a quell'epoca sapeva probabilmente cosa ci potesse essere dietro questa nave. Ecco, fortunatamente in questi anni questa sensibilità ambientale è andata aumentando, e mi contento. Credo che una maggiore coscienza, una maggiore consapevolezza, soprattutto nelle fasi tra i cittadini. Io, per la verità, speravo che stasera ci fossero molti più cittadini, vabbè, ma domenica, dopo sera, a mantenere degli ascolti tutti in particolare. Quindi probabilmente dipende solo da questo aspetto. Fortunatamente, dicevo, c'è questa maggiore sensibilità perché se oggi ci dovesse essere un spiaggiamento sino al periodo del 90, probabilmente l'attenzione di tutti sarebbe diversa. Ecco, di questo bisogna essere grati a voi che impegnate su queste tematiche, grazie in particolare a Gianfranco Fosa, come capo delle grazie, per il lavoro che svolge, perché, come dire, ci ha messo tutti di fronte alle responsabilità che soprattutto chi amministra deve ricoprire, quindi deve necessariamente portare. I problemi sono tanti in questa nostra città, perché a parte la Regione Rossa abbiamo questo problema di morire. Tra l'altro, un'altra riflessione importante, secondo me, che bisogna fare, che questi problemi danni ambientali sono coincisi, casualmente, non solo con questa idea delle delizie ad ogni posto, ma anche con un salto di qualità della macchina, delle branche, che, come dire, ha visto anche, mentre noi dormivamo, probabilmente ha visto in queste possibilità di traffici illeciti, ha visto tutta una serie di bisogni economici. Ecco, la trasformazione della mafia ha contribuito naturalmente a danneggiare ulteriormente il nostro territorio. Certo, il problema del comunismo è un problema che esiste, martedì probabilmente la Procura della Repubblica darà i dati ufficiali di queste indagini che sono state fatte. Certo è che per quanto riguarda la nostra città ora dobbiamo passare, come dire, dalla fase dell'indagine, dobbiamo passare anche alla fase risolutiva, cioè questo è quello che ti prego, perché bisogna, costi quel che costi, bonificare quest'area. Il danno, se ciò non interessa, il danno per la salute e probabilmente per l'economia di questa zona sarebbe davvero rilevante. Ecco, come dire, costituirebbe per noi una parte di piede, però una possibilità di seguire questo. Grazie di cuore, forse l'ho fatta troppo lunga, ma noi comunque purtroppo siamo un po' così.
L'avvelenamento, no, della terra dà i suoi frutti purtroppo nel lungo periodo, e quindi nel breve è sempre più difficile sensibilizzare le persone a quelle che possono essere le conseguenze. Noi invece oggi vogliamo capire quali possono essere le conseguenze dirette di questo inquinamento, e lo faremo inizialmente con un breve filmato, pochi minuti, no? Che poi va a fare il documentario più ampio realizzato da Massimo De Pascal. Soprattutto la testimonianza diretta, scusate, di Agostino Greco, che è un ex operaio della Pertusola di Crotone. Avremmo dovuto avere oggi con noi anche un altro ex operaio, Luigi Pacchiano, che invece lavorava alla Marlana di Vai al Mare. La Marlana è una fabbrica del gruppo Marzotto che produceva appunto dei tessuti, dei filati. Su quello che è successo in quella fabbrica si sta aprendo, cioè è in corso il processo davanti alla Procura della Repubblica di Paola. Purtroppo Pacchiano è costretto a, insomma, sottoporsi a cicli di chemioterapia, purtroppo, non sbaglio, non si sente bene, non è potuto venire. Però insomma io ci tenevo a ricordare la vicenda della Marlana, soprattutto per come si è sviluppata, perché si è sviluppata soprattutto per iniziativa degli ex operai. Comunque torniamo dalle nostre parti, torniamo precisamente al primo Oliva. Passo un attimo la parola a Massimo De Pascale, che ci spiega un attimo questo breve film che andremo a vedere.
Allora, buonasera, il pezzo che andiamo a vedere tra poco è un estratto di poco più di 3 minuti di un documentario lungo di 3 minuti che ho girato tra il settembre dell'anno scorso e il maggio di quest'anno, e che è dedicato praticamente a ricostruire gli aspetti salienti sia della vicenda della ex Giorgi Rosso sia della situazione appunto della vallata del fiume Oliva. E quello che vediamo sono praticamente due testimonianze di due persone che abitano in due contrade prospicenti al fiume Oliva e che testimoniano, diciamo, quello che è la percezione allarmata e allarmante dello stato di salute e di, diciamo, di tumori quasi endemici che ci sono in quella zona lì. E ovviamente si tratta di, come dire, di una cosa che non ha nessun tipo di pretesa scientifica, ovviamente, cioè, sono delle riprese fatte da un regista che si è recato insomma lì e ha incontrato delle persone. Quindi, però ecco, l'altra cosa che viene fuori è proprio esattamente il senso proprio di solitudine in cui le istituzioni, quasi tutte, tranne poche eccezioni, hanno lasciato questa zona e gli abitanti. Non c'è, per esempio, tranne mi sembra che ci sia stato un breve tentativo di avviarlo, un registro tumori, e la cosa è gravissima proprio a fronte di una situazione di questo genere. Quindi, appunto, tranne pochissime eccezioni, in questa vicenda le istituzioni hanno mostrato la loro faccia peggiore, insomma, omissiva nel miglior dei casi, connivente nel peggiore. E niente, insomma, l'altra cosa che volevo dire è che praticamente tutti quelli che si sono occupati di fare chiarezza su questa vicenda a turno sono stati accusati di disseminare allarmismo, di nuocere al turismo, eccetera. E vorrei dire, anch'io sono contro l'allarmismo, e l'allarmismo è il peggiore dei mali in queste situazioni, ma l'allarmismo si alimenta proprio della mancanza di chiarezza, della mancanza di risposte. Normalmente in questi casi si termina dicendo buona visione, non so se è una buona visione per quello che vedrete, non lo so.
Per i contenuti.
Sono altre persone, eppure queste persone che padre è morto di tumore, la figlia è morta di tumore, un altro vicino è morto di tumore, e mia cognata è morta di tumore, e tutto si può dire questo raggio, donna sta morendo di tumore.
A un certo punto, non lo sappiamo, però poi visto che le cose di questo si parla, e i tumori arrivano nel frattempo, cioè uno è preoccupato, poi magari dicono che magari se questa parte, ecco, sono andati noi, perché mio zio molto di tumore al cervello, se ne stava qua. Anche se non è morto di tumore al cervello, poi mi stava vicino a me con parecchi. Non so se ce ne sono almeno altri 5-6 malati adesso, la donna c'è quella che non è bene. Le fate sono queste qua, quelle del sonno e della nostra.
Fuori le porte di casa nostra, anche perché
c'è un limite incredibile nella nostra regione, cioè non si riesce a fare rete delle varie emergenzialità. Alcune volte sentiamo la Croce Rossa che scappiamo da una parte all'altra, no? E poi però nel momento in cui bisogna arrivare alla risoluzione del problema, vediamo che siamo ognuno chiuso all'interno della porta, delle mura della propria città, non si riesce a fare passare un messaggio fondamentale, che è quello che è estremamente ambientale, significa anche un uomo di azione, che non significa questa situazione, anzi significa attrarre il turismo anziché però scattare via. La storia della chiusura di Crotone è una storia abbastanza emblematica, nel senso che questa è una data che è andata nel 1914, cioè si è creato un tessuto economico molto forte, per cui qualcuno la definiva l'anomalia musicale della carne, cioè nel senso che c'era una classe operaia forte, c'era un ceto medio forte, c'era un commercio florentissimo, c'era la strategicità di un porto e dell'energia a basso costo che veniva dagli invasi slavi. Cioè, voglio dire, era una c'era la dignità del lavoratore, c'era la sacralità del salario, c'era la sacralità del lavoro, la solidarietà diventava non parola astratta, ma fatto come le prime squadre di Alice che erano pensate, erano gli operai della produzione della politica. Però queste tappe erano una metallurgia numerosa da Pertusco, l'altra è quindi la pesante l'altra. Non voglio fare tutta la storia della TAV, vi dico semplicemente che all'inizio degli anni 90 arriva lei, arriva questo famoso canale, la prima cosa che fa è chiude il reparto di residui, il trattamento di residui, cioè le famose scorie pubiloni, in realtà non quelle che sono state interrate, sono piazzate, eccetera, eccetera, non sono le scorie del sono le scorie del mancato trattamento dei residui. Perché se Eni non avesse dismesso quel ramo di azienda, che era molto appetitoso ai cartelli nordamericani e europei, perché si produceva residui rossino a forte valore aggiunto, come il grosso di Germania, come il prodotto di Germania, cose preziosissime che costavano almeno 100.000 lire al chilo, no? E se non faceva questo ragionamento della dismissione della fabbrica, le scorie del trattamento pubblico erano in euro, e allora sì che si potevano utilizzare per fare il conglomerato idraulico, cioè quello lì che viene messo sotto l'asfalto, viene messo in piazzale, viene messo sotto le fonti. Questa cosa non la diciamo noi, dopo le nostre denunce, già nel 1999, nel 2000, quando comincia la dismissione della fabbrica, arriva la commissione per la militare di inchiesta sul ciclo. Il presidente era l'onorevole Massimo Scalia, il quale fa una relazione e la consegna al presidente con tanto di protocollo eccetera, presente alla Camera, presidente del Senato, e addirittura scriveva che le ferite che erano presenti nell'impianto mancavano 380.000 tonnellate, secondo un rapporto redatto dalla provincia di Crotone, e che la commissione esprimeva dei dubbi sullo smaltimento di queste ferite. Che ha cercato che circa 30.000 tonnellate di ferriti non sono stati realizzati per fare conglomerati cementizi, ma miscelati con la terra per ottenere sotto fondi stradali. Noi continuiamo nella nostra indagine, continuiamo nelle nostre cose. Dopo questa denuncia della commissione di Marche, resta però chiuso in un sacco di cassetti dal 1999 a oggi, fino al punto che ora sappiamo dove sono quelle scuole. Sono sotto il piazzale scuole, sono sotto le scuole dei bambini dal 1999. È stata avviata grazie all'opera della magistratura e alla denuncia nostra, perché se io mi devo costituire come comitato, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona, vuol dire che c'è qualcuno che non fa la sua parte, vuol dire che i sindacati non ci sono, vuol dire che non c'è una classe. Chiamando in garanzia i propri dirigenti, una cosa
hanno l'intento sano, cioè la vittima è il carnefice che vuole diventare vittima, e contemporaneamente io vado a mettere quelle storie lì, contemporaneamente io divento, come dire, la parte offesa di questa cosa perché mi stanno vedendo le immagini. Una cosa veramente assurda è che sto facendo grande scandalo a Totò nel 28, ci siamo in periodo, anche quello è un processo molto difficile, molto difficile, perché c'è una con i genitori, le mamme, c'è questa situazione che si dovrà pronunciare il giudice sulla questione, è sul tentativo di scippo del processo da Totò negativo. E anche qui noi stiamo facendo una battaglia, stiamo presidiando eccetera, stiamo cercando di conquistare una mentalità non fondamentalista, una battaglia per lo sviluppo della nostra terra, anche la città, con tutti i provvedimenti che venivano ripetuti. Un'altra cosa che volevo dire, una cosa importantissima, guardate, io sono contento che ci ricordiamo, sono veramente contento che lei sia qui, perché vedete, noi possiamo fare tutte le battaglie che vogliamo, sulla questione della legalità, sulla questione della trasparenza, ma quando a Totò si avvia un processo che doveva essere quello della politica, del sicuro, e dove addirittura si fanno i rispetto, il primo e il secondo, che si cerca di spacciare per politica quelle che altro non è una decommissione, cioè l'abbattimento di quattro tavoli, dove in pratica viene portato tutto al piano campagna e non si va a caratterizzare e a fare il processo del suo washing della polizia del terreno, no? Rispetto a quello che c'è all'interno di quell'area. Voi state vedendo quelle foto. Bene, quelle foto che sono proprio a mano, come alle spalle della tattica che non funziona. Quella è un'altra storia sua, cioè nel senso che quella zona veniva sequestrata dalla Guardia di Finanza nel luglio del 95. L'industria smaltiva di rifiuti tossici e nocivi senza autorizzazione delle singole fasi di raccolto, trasporto e stoccaggio. Veniva dissequestrata con l'obbligo della bonifica. Sapete che bonifica hanno fatto? Infatti a Totò quella cosa là si chiama la passeggiata degli innamorati, perché hanno fatto un parco, avevano messo dell'erba. Poi c'è stata chiaramente il geovissuto non ha retto e si è creato il deserto subito. Però chi l'ha fatta fare questa cosa? L'ASL manda il Dipartimento di Prevenzione del 24 settembre del 98, dice che su tale opera, persistendo i dubbi, non è possibile dare un riscontro favorevole, pertanto si invitano le signorie illustrissime, il sindaco, che sia l'amministrazione provinciale, l'assessore dell'ambiente, eccetera, eccetera, il ministero, a dare un parere negativo a quella passeggiata degli innamorati. Nel 2003, nuovamente, perché nuovamente? Nel 2003 esce fuori un dato allarmantissimo, io voglio da quella zona c'è l'infiltrazione nella catena alimentare, si trova piombo e cadmio nei campioni di barbabietole, nei campioni di grano, di cadmio e piombo superiore a qualsiasi livello. Di conseguenza l'ASL nuovamente scrive e dice a seguito delle analisi e delle cose che noi abbiamo effettuato, e questo impegno è andato a coprire interamente i prodotti del citare da comportare per quanto sopra detto a quella del sito pubblico, nella testa di procedere all'attività di investigazione, si ritiene opportuno di tenere comune, sono in cadenza, eccetera, a identificare i terreni e a non dare autorizzazione perché la cadde, piombo, eccetera, eccetera. Queste sono le analisi fatte dall'ARPA, il campione sul terreno all'interno della presenza di piombo e per il sorriso. Dopo tutte queste carte, è vero quello che dice, cioè in pratica si parla di niente così, io cerco di parlare con i dati di fatto, con le carte, c'è questa condizione ed è dimostrata questa cosa. Arrivato a un certo punto succede un'altra cosa, ci sono le mareggiate, c'è l'impressione del Big Bang, cominciano a uscire tutta una serie di cose che con la produzione dell'articolo del Montezzo non c'entrano niente. Cioè esce fuori il metal silicato, escono fuori delle pietre che sono state definite pietre del piatto, dalla sinistra stessa, perché stanno facendo l'analisi, però in realtà non è una materia incredibile, e seppur è
in Spagna che esce, cioè scoppia sul suo tempo, qualche cosa di un cibo eccetera. Ci sono residui di produzione, ma soprattutto c'è un altro fatto che è ancora più grave. Il fatto ancora più grave nel momento in cui si va a operare questa cosa, che la procura prima ha sequestrato, dopodiché dare un'autorizzazione nuovamente ai lavori che dovevano essere fatti con l'identificazione di quelle cose, e come riaprono i lavori l'11 ottobre e il 21 vengono immediatamente fermati perché comincia a uscire della pianta. Ora tutti quanti ci avevano detto, tranne i lavoratori che erano stati costretti a fare pianto sulle pianti proprio, che abbiamo pronto non ce n'era. Cioè perché abbiamo tutto il perché infatti non è stato nemmeno inserito proprio nei mesi di distribuzione di pianti. Eppure, dove c'era l'altro forno?
Ora
mi spiego perché non c'era la mia nonna, perché hanno detto tutti, con le complicità di tutti che abbiamo incinerato. Perché quell'amianto si consumavano in fabbrica 5 quintali al giorno. Nel corso degli anni, e qui doveva essere questo antico rifiuto, nel corso degli anni dovrebbero essere state sbaltite 11.000 tonnellate di amianto pulito. Non sappiamo dove è stato smaltito l'amianto, dove è sparito. E soprattutto chi, ecco il filo sottile e il guadagno in business, cioè il filo sottile quando parliamo di ambiente, organizzata, comitati d'affari, complicità, commissione, comportamento. Smaltire amianto, 11.000, 12.000 tonnellate di amianto e contemporaneamente dire, amianto tutto non c'è, quindi non entra che credo qualcuno. E il lavoratore verrà bene riconosciuto il trattamento sull'amianto, scusa, l'amianto per non fare le cause, in caso del Tribunale Civile di Milano, 800 cause, e in altro, questa è ancora la Repubblica, che succede? Che riesce ad andare al processo, ti fa un'altra denuncia, altro processo, il 16 novembre ci dovrebbe essere la seconda udienza, per un ciclo povero e complesso, perché stanno cominciando a morire, perché l'incubazione del mestre di Roma Leo per 20-30 anni, stanno cominciando purtroppo a morire i lavoratori per il mestre di Roma Leo, cioè è diretto, è una malattia, non ci può essere un'altra causa se non quella dell'amianto. E cosa ancora più grave, stanno morendo anche le mogli dei lavoratori che lavavano le luci dei marini a casa. Abbiamo trovato dell'amianto anche nei quartieri periferici di Cinolata. Dopodiché, da quella passeggiata dei lavoranti sta cominciando a emergere il cadavere, cioè amianto che sta uscendo dall'assotto che era stato portato. Siccome io l'amianto, 11.000 tonnellate di amianto, non me lo posso mettere in tasca a Milano, a cercare dove sono a Milano, e ci sono stati dei camion che sono andati là, non si è cambiato eccetera, ma santo Dio, è possibile che nessuno ha visto niente? Quale complicità? Dove è stata questa classe di dirigenti per amare, difendere, tutelare il proprio territorio? Altro che allarmismo sul turismo, su quelli che facciamo scappare eccetera. Noi vogliamo il risanamento, vogliamo una politica vera, reale, perché c'è un fatto molto subito, molto pretesto. Lei riesce non soltanto a comprare la persona, ma anche le coscienze. E allora rispetto a questa cosa, noi dobbiamo fare, guardare, cioè noi sentiamo la mancanza di una classe di dirigente vera in Calabria che ami il suo territorio.
È un prodotto che ha vendibile a livello internazionale, lo vogliono tutti.
sta risparmio che sa solo che è una multinazionale legata a lei, passa indietro e la vende a un imprenditore del mare, un tale Spaggiari. Questo Spaggiari compra, questo è il logico, compra questo ramo d'azienda, domani per quanti soldi, la fabbrica veniva portata a 15 milioni di euro, viene acquistata da questo signore per 600 mila euro, l'equivalente di una casa, di una villa con piscina in una zona di 100 mila euro. Dove sta? Il gruppo sta qua. E questo è un documento che hanno visto le parti sociali prima di procedere a quello che è la concentrazione. Il gruppo sta, e questo è Spaggiari, la società che assuma al proprio carico eventuali responsabilità di qualsiasi natura e conseguenti indennizzi e obbliga al carico della società acquirente della bonifica e del risanamento ambientale. Ecco dove sta il problema. Cioè, qua c'è la maldestra. Cioè, in pratica, arriva questo imprenditore che nessuno conosce, nessuno sa chi è, tutti noi hanno 50.000 indagini, ma su di questo non si sa chi è, arriva, compra per 600.000 euro questa fabbrica, per 600.000 euro, ora è la chiusa, e lei si lava le mani perché e allora oggi tra il Ministero dell'Ambiente e Sasso si apre un contenzioso su cui deve fare la bonifica e intanto fuoriesce, va a mare tutte quelle scorie tossiche di cibo e blandamente reversibile. Quando diciamo blandamente reversibile perché l'abbiamo fatta analizzare, quelle scorie significa che sono 8-9 volte superiore al fondo presente in natura di radioattività. Concludo dicendo che Rodone a oggi registra il più alto tasso di patologie tumorali. Siccome non c'era il registro dei tumori come facevo fare, allora che cosa ci siamo sostituiti noi come associazione? Abbiamo chiamato i medici curanti, abbiamo visto che c'era questo numero di gomma. E allora, siccome noi lavoravamo in Italia, abbiamo preso la fabbrica come se fosse una città. I reparti di lavorazione li abbiamo divisi in quartieri. Abbiamo chiamato i nostri lavoratori e gli abbiamo detto che è colerero, che gli erede, eccetera. Cioè, e gli abbiamo detto portateci le cartelle che indicano i vostri lavoratori. Abbiamo preso tutte queste cose. Beh, abbiamo già consegnato anche questi lavoratori. Cioè, vi faccio un esempio. Il reparto di scrivere il 65% di lavoratori che erano in quella fabbrica sono morti tutti per tumore al fegato, all'aerosolesi, l'85% sono morti per tumore ai polmoni e quelli che lavoravano al carico con tumore alla vescica. Le stesse sostanze che sono state messe sotto le scuole, sotto il personale della questura, nei fabbricati e via discorrendo. Ecco, questa è la realtà. Detto questo, noi riteniamo che oggi si possa ricostruire, non ci può essere nessun tipo di sviluppo se non si procede alla bonifica. Non c'è bisogno di grandi soldi, per fare la bonifica c'è bisogno di 600 milioni di euro. Noi non vogliamo 600 milioni di euro oggi e subito, perché lì si crea il problema del controllo della spesa, ci possono essere infiltrazioni, ci può essere. Ma facciamo come la nostra cadenza, come la nostra altra parte. Una legge ad hoc, dove tu spendi 60 milioni all'anno per 10 anni, previsto e finanziato, non so i meccanismi come possono essere, ma un meccanismo dove si possa controllare la spesa, dove si può controllare effettivamente lo stato dell'arte, senza far arrivare questa pioggia di un milione di euro che fa spaventare tutti. Ma come si fa? Si può fare perché tecnicamente bisogna seguire degli step, tecnicamente bisogna avanzare dei processi. Detto questo, non ci può essere nessun ridisegnamento o anche dal punto di vista urbanistico, eccetera, se non si toglie questo campo, che è il campo dell'inquinamento, quindi risanamento ambientale, equivale all'occupazione, equivale anche ad andare a portare un modello diverso sul territorio, che sia posto industriale, che sia DPR, che sia di turismo, ma non possiamo parlare di niente se prima non togliamo quei mostri da fare l'arte, le fabbriche stanno inquinando più da muore che da più. Ora, io vi chiedo scusa se l'ho fatto lungo, perché ero veramente scuro, ma c'è tanto di quella carta fuoco. No, 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 no.
Anche se ne parlare per i conti con un dato, no? Cioè,
la storia, diciamo, industriale per questa terra, c'è cioè, sempre la stessa, no? Arrivano questi imprenditori del nord, non si sa chi sono, magari vengono accolti con tutti gli onori, non della nostra classe dirigente, magari prendono fondi e finanziamenti e gli osa, stanno 2 o 3 anni, spariscono, nessuno di ritorno, non si sa bene. Ok, siano. Vabbè, noi comunque andiamo avanti su questa cosa perché insomma non lo so se. No, andiamo avanti, non so se è stata una cosa meglio di noi. Io vorrei far parlare adesso, andiamo sempre più nello specifico, proprio la fortuna di avere due esperti. Allora vorrei dare subito la parola al dottor Laghi, che invece per la dieta Fernando Laghi ci spiega un attimino. C'è questo ritornello che torna, no, dell'assenza del registro dei tumori, ma c'è qualche posto in grado che ha il registro dei tumori? Sabbia, per esempio. Non ne abbiamo, mi ricordavo bene.
Buonasera a tutti, sono Ferdinando Laghi, faccio il primario a Castrovilla e sono dell'Associazione Medici per l'Ambiente, che è un'associazione internazionale che si occupa dei rapporti tra il degrado ambientale e la salute. Avrei tante cose da dirvi, ma è poco tempo per farlo, quindi andrò in sintesi. Volevo dire al sindaco Connara che auspicava un miglioramento della salute che avrebbe forse consentito un miglioramento anche economico. Guardi, io posso garantire, ed è, c'è, una, diciamo, c'è una casistica infinita, che la tutela della salute si accompagna, dell'ambiente si accompagna sempre a un miglioramento della salute e a dei miglioramenti economici. Aggredire l'ambiente fa malare e crea disastri economici. Al disastro idrogeologico di casa nostra, che ha creato morti, ha creato disastri economici proprio in rapporto alla questione ambientale. Sono assolutamente, mi ha molto colpito, oltre che un po' depresso, l'intervento di Pino Greco, bellissimo, perché richiama un sacco di argomenti di tipo medico. Allora, Pino Greco cosa ha fatto? Allarmismo, citando logiche, citando numeri, citando l'esperienza personale, perché qua non si capisce se dire le cose come stanno è allarmismo e che cosa sia preferibile, un allarmismo documentato o un pregiudiziale negazionismo. Cioè io più che allarmismo credo che si tratti della verità, quindi c'è una cosa intermedia tra l'allarmismo e il negazionismo preconcetto, c'è una verità basata sui fatti. Purtroppo devo un po' deludervi, perché infatti anche quelli scientifici non sono oggettivi. La scienza e gli scienziati si comprano a peso, cioè per cui basta fare una basta fare un forte finanziamento a una fondazione e allora si ottiene che chi è responsabile di quella fondazione dica la qualunque. Basta finanziare uno studio importante con milioni di euro e ormai cioè, per motivi economici, anche questo c'è un dibattito a livello internazionale sulle pubblicazioni scientifiche, gli enti, le istituzioni e i governi non hanno i soldi per finanziare delle ricerche scientifiche ad ampio raggio, le finanziano le multinazionali che naturalmente, oltre, questo è un criterio di grande peso, di grande difficoltà interpretativa, che naturalmente vogliono sentirsi pagano e vogliono sentirsi dire qualcosa che promuova il proprio prodotto, non che lo danneggi. Quindi attenzione anche alle verifiche analitiche, cioè le analisi sono molto frequentemente strumento, braccio operativo di chi ha una verità preconcetta da dimostrare. Fare le analisi e viene sempre fare, come dici, il doppio cieco, cioè due gruppi, ognuno che non sa chi è l'altro e ognuno che debba verificare, debba analizzare le medesime sostanze. Cioè no, è impensabile, come solitamente succede, che per analisi di particolare delicatezza, di cui si voglia veramente conoscere l'entità, bisogna rivolgersi a paesi europei o addirittura extraeuropei. Nell'ambito del, guardate, io sono 15 anni che mi occupo di questi problemi, e in questi 15 anni la frustrazione professionale, l'amarezza nel denunciare 10 anni fa i problemi della Pertuzzola, perché non riguardano solo Crotone, riguardano la mia zona, riguardano le ferite di zinco che hanno seminato a Castano Ionio, a Francavilla Marittima, a Cerchiara di Calabria, spacciandole per fertilizzanti, e noi raccogliamo i morti ammazzi. E allora, quando noi denunciavamo questa cosa, la cosa passava in maniera del tutto irrilevante. Crotone, come Amantea, ma come tanti momenti di crisi in questa regione, come la Marlane, io facevo non meno di 8 anni fa a un'iniziativa sulla Marlane, in cui si dicevano esattamente le stesse cose, dove c'era una piazza piena dei manifesti delle persone decedute per aver lavorato in condizioni disumane in quel posto, e la cosa fu catalogata come un'iniziativa di improvvidi ambientalisti. Io odio sentirmi chiamare ambientalista, perché l'ambientalismo è quella cosa che viene strumentalizzata, per cui l'ambientalista è quello che dice sempre no al progresso. Non si capisce perché il progresso debba uccidere le persone e debba dare povertà alla gente, ai territori che raggiunge. Evitare che le persone si ammalino, ed evitarlo creando un rapporto corretto tra l'ambiente e le persone che ci vivono. L'iniziativa privata, l'iniziativa economica è assolutamente il motore del progresso, però non può essere fatta sui morti e sulla pelle delle persone. Allora, io voglio ancora dire dei flash rapidissimi. Il problema anche qui che abbiamo ad Amantea, Cetrale e così via, non è un problema che riguarda soltanto voi, è stato prima accennato. Il problema delle catene alimentari, cioè i tossici che entrano nell'ambiente, non rimangono lì ad uso e consumo di chi ci abita, entrano nei circuiti alimentari, e quindi a quel punto, con la globalizzazione dei processi commerciali e distributivi, raggiungono territori e popolazioni impensate e impensabili. Quindi garantire, presidiare un singolo posto significa garantire, presidiare tanti posti e tante popolazioni. Questa è una responsabilità estremamente importante che noi abbiamo. Il mare Mediterraneo è uno stagno, è un mare piccolo che mette 80 anni a rinnovare le proprie acque, e quindi è uno specchio d'acqua che va tenuto in un'ampolla di cristallo, perché quello che ci buttiamo, quello che dolosamente ci buttiamo nelle navi a perdere, come fra un po' certamente dirà Stefano Lenzi, e tante altre porcherie, ce lo troviamo tutti, se lo buttano a regionale. Ha ragione ancora una volta Pino Greco a dire che il problema di un posto non è di quel posto, è un problema di tutti quanti noi. Registro tumori, dalle parti nostre serve soltanto a dare degli incarichi di responsabilità per le varie strutture, e poi dire non farlo funzionare, era partito, non ne ho notizia, non ne ho traccia. Ed ero anche un po' allarmato di come era gestito. Lì non c'è bisogno di fare un lavoro per tutta la Calabria, voglio dire, gli epidemiologi, io faccio l'ematologo e l'intervista, ma ho amici epidemiologi dell'ISDE che mi dicono e che sono rimasti esterrefatti, sentendo sì, bisogna aspettare 2 anni e poi ti vede un po' l'analisi che cosa fa. è vero, a Parco, qui per esempio nella zona di Amantecita ci sono delle perizie tecniche giurate in procura che dicono che ci sono dei cluster di tumori che quindi vanno affrontati, studiati e risolti. Cluster di tumori significa che in un posto molto piccolo fra di noi c'è l'aspettativa che ci siano 4 persone, faccio per dire, ammalate di tumori. Se qua dentro ne troviamo 12, allora non dobbiamo aspettare risultati epidemiologici di tutta la Calabria fra 2 anni per cercare di capire perché in questa sala ci sono 12 casi reali presenti anziché i 4 a te. Quindi qui si ribalta proprio l'iter e la dinamica scientifica. Scusate, io mi adoro queste cose perché veramente mi dispiacciono Calabria, sono tornato in Calabria, mille volte ci tornerei, ma vedo la nostra terra depredata, aggredita, distrutta, devastata, e diciamo sulla nostra pelle. Io questa sera avrei voluto trovare 30.000 persone un'altra volta. Noi abbiamo tante cose da fare. È possibile, come ha detto Pino Greco, che di queste cose se ne devono occupare persone che non hanno titolo, che non vengono pagate, che anche per fare questo ci devono rimettere soldi, tempo, disagi familiari e quant'altro, e chi invece viene pagato ed è deputato a fare questo fa esattamente il contrario. Perché la dinamica in mille posti in Calabria come in Italia è questa: quando questi rapinatori del territorio trovano una risposta, trovano una posizione, non fanno altro che fermarsi. Perché tanto loro hanno tutto il tempo che vogliono, la vita è la nostra. Allora aspettano un mese, 6 mesi, un anno, intanto vanno a raffinare e degradare altri posti. E dopo, quando l'attenzione del territorio scende, perché è inevitabile che succeda così, allora ecco che ritornano alla carica e fanno con 2 anni di ritardo, ma tanto loro tempo non ne hanno perso, perché in questi 2 anni hanno aggredito altri territori e altre popolazioni. Concludo su una cosa. Io, come tutte le persone anziane, ho dei pallini ricorrenti, no? Per me è la centrale del Mercure, e quindi in ogni posto, in ogni luogo dove c'è gente che, diciamo, delle istituzioni, gente coraggiosa come l'onorevole Napoli, giornalisti, cioè chiunque ci voglia sentire, ascoltare voi tutti, allora si bucca in 30 secondi la centrale del Mercure. Uno scandalo metaforico internazionale di come i diritti delle popolazioni, le leggi e proprio il territorio viene messo sotto i piedi per iniziative e per finalità unicamente politico-affaristiche. All'interno del Parco del Pollino, zona protetta nazionale, all'interno di una zona ZPS, zona di interesse comunitario, in un'area doppiamente protetta, l'Enel, l'energia che ti ascolta, ma in realtà quella che ascolta soltanto una politica predatoria e devastante del territorio, da 8 anni sta cercando di aggredire una terra marginale e subordinata per cercare di portare avanti un progetto che sarebbe la devastazione del Parco del Pollino e l'uccisione di tutte le speranze attuali e prospettiche di sviluppo di quella gente. Un gruppo di persone che per 8 anni è riuscita a inchiodare questo mostro che con grande appeal, perché con grandissimi mezzi, che come ha detto Pino Greco compra tutto e tutti, da 8 anni sono inquietati, diciamo, a questa centrale che non riescono ad accendere e che serve soltanto a garantire una piccola quota di certificati verdi che semplicemente devono evadere. Quello che per loro è l'evasione di una pratica significherebbe la devastazione di un territorio, significherebbe la morte dello sviluppo, della scelta, dei diritti e degli interessi delle popolazioni che hanno come unica colpa quelle di essere poche, di abitare tra Calabria e Basilicata in un posto bellissimo ma sconosciuto e di non avere nessun peso politico elettorale. Io concludo dicendo che sulla centrale del Mercure, come scrive lei di Propone, come su quelli di Amantea, come sulla Marlane, noi dobbiamo farci sentire, perché la responsabilità certamente è istituzionale, ma la responsabilità, se vogliamo che la nostra Calabria cambi, è di ciascuno di voi e di ciascuno di noi. Noi non dobbiamo avere, concludo, come orizzonte la vittoria. Noi dobbiamo, secondo me, perché altrimenti se piglia una crisi depressiva vai al Zoloft per i prossimi 10 anni. Noi dobbiamo avere come orizzonte la testimonianza, dire noi non apriranno la centrale del Mercure, non ci fermeremo, cioè voglio dire, bloccheranno il Protone, noi andremo avanti comunque. La Marlane la spostano noi a Vicenza, a New York, noi continueremo a fare petizioni e a fare esposti, perché quello che noi stiamo facendo è un'attività di testimonianza e di civiltà, che è l'unico modo, che viene dal popolo, perché sono pochi i rappresentanti istituzionali che interpretano le esigenze e i diritti della popolazione. E se noi stessi singolarmente non abbiamo la responsabilità di sentirci protagonisti della nostra vita, del nostro sviluppo economico, del nostro territorio, non possiamo chiedere a nessuno di prendersi carico di tutto questo.
Grave inquinamento dei loro fuori, ma è verificato, signor Ministro, siamo trovati da un dottore di Stato che andava a conciliazione e a tassazione extragiudiziale mentre si doveva avere a poco la sentenza penale e quindi depotenziando sostanzialmente la presenza all'interno del giudizio penale che poi ha portato a soldi. Il problema quindi sostanzialmente è che questi eventi di commissione, di porte, di funzionamento, di quello che sono gli indirizzi non soltanto economici, ma anche politico-istituzionali, devono essere rotti e devono essere appunto denunciati, come Ferdinando Raghi diceva. Il fatto di aver fondato appunto l'osservatorio con una decina di organizzazioni, non soltanto ambientaliste, ma anche organizzazioni invece, persone che si occupano delle questioni legate all'alimentazione, medici dell'ambiente e d'altro, sta a significare proprio questo, che non è possibile più che con l'aiuto di pezzi dello Stato o anche di parti consistenti non rilevanti, per esempio di Eni e di Eni, parliamo ormai di multinazionali, che hanno origine con il finanziamento pubblico, non è più possibile che queste cose avvengano senza che ci sia la possibilità di affermare in questo paese una democrazia compiuta, che è quella appunto dell'essere consapevoli delle connessioni fra appunto compatibilità ambientale, eccellenza in campo ambientale, ma anche eccellenza in campo economico. E si dovrà più o meno presto finire, e questo diciamo uno degli elementi che l'osservatorio sta cercando di far emergere, con il fatto che appunto intere zone e aree del territorio italiano, ma non soltanto, abbiamo esportato appunto questa capacità colonialista anche al di fuori del territorio italiano, vengono espropriate dai diritti di cittadinanza, della popolazione e alla tutela e alla difesa del diritto alla salute e del diritto all'ambiente. Questi problemi noi li abbiamo potuto riscontrare nel caso del traffico illecito di rifiuti, appunto via mare, è una parte di quello che è il più grande aspetto dei traffici internazionali. Quello che noi abbiamo verificato nel tempo è che qui, appunto, in Italia, e queste cose si sanno dalla metà degli anni Ottanta, appunto prima i traffici delle cosiddette navi dei legni, poi tutto il fenomeno accertato delle navi a perdere e il nostro appunto denuncia che ha portato alla fondazione dell'osservatorio, ricordiamo che appunto questi fenomeni sono noti da oltre vent'anni per quanto riguarda i traffici appunto internazionali e navi, proprio qui in Italia esiste una forte componente di regia, che ha avuto una commissione forte appunto sia nell'industria italiana, negli apparati dello Stato e nelle forze quindi istituzionali e politiche. E qui esistono vari eventi con appunto un sistema di brokeraggio internazionale marittimo, con finanziatori e faccendieri che garantiscono le risorse, con strutture logistiche, ma con appunto non soltanto pezzi del territorio espropriato, ma centri geografici del sistema italiano che hanno fornito la base appunto logistica di partenza di questi traffici. E quando parliamo di base logistica di partenza o anche di territori di cabina, non sono territori e base logistica secondaria. Se negli anni Ottanta avevamo i porti di Marina di Carrara e di Livorno, e qua stiamo parlando del nord, non del sud, che erano a servizio di questi traffici. E poi abbiamo avuto il porto della Spezia, che tra l'altro è il porto militare, quindi forte con appunto all'interno del sistema della difesa a livello nazionale, capiamo che c'è qualche cosa che sostanzialmente non funziona, perché sappiamo, ne stavamo parlando con Andrea Pallottino poco fa, come abbiamo tra l'altro denunciato dalla metà degli anni 90, che per esempio il sistema attorno alla città di La Spezia, logistico e operativo delle cariche, 35 cariche, 15 discariche, non era un sistema operativo soltanto per garantire appunto la logistica, lo smaltimento in loco di quella di gran parte del sistema industriale italiano del nord, quindi il nord che colonizza il nord, per ma appunto come sistema di partenza da un corpo militare, una serie di traffici che, guarda caso, riguardano sia i rifiuti che le armi, date come elemento anche di scambio in alcune zone delicatissime dello scacchiere internazionale per acquisire quelli di sbarco per anche smaltire il traffico di esseri. Il legittimo dei rifiuti però appunto il minimecito, no? Ed è questo che volevo dire dall'inizio. Bisogna dire di no, cioè questa famosa zona grigia, di quanto sia lecito, quanto sia illecito, di quanto sia stato coperto qualcosa o no, è qualcosa che deve essere assolutamente diciamo chiarito. Quando diciamo degli operatori, degli armatori che si dice siano molto coinvolti nel traffico dei rifiuti vengono scoperti all'inizio degli anni 90, durante la prima guerra in Iran, con pezzi di un super cannone in pieno imbarco internazionale in quel del porto di Napoli, voi capite bene che c'è qualcosa che non è veramente l'inchiesta che viene aperta da un evidentemente comandante della stazione di carabinieri del porto di Napoli che non aveva avuto o aveva avuto la sua capacità indipendente di poter indagare, ma poi non ha avuto la capacità di poter compiere la sua indagine. E tutto quanto questo crea dei problemi. Il fatto che, e qua cerco di concludere brevemente, è dal 2000 che la commissione di camerale di Cuti comincia a dire che ci siano più o meno 36 vittime che non sono identificati, che poi ci sia la commissione antimafia che appunto parla di 44, che sembra, perché non ci sono, lì sono sedute segretarie al COPASI, Blanciforte, attuale coordinatore di quello che era il SISMI, dice che ci sono 55 non identificati, che il capo della direzione marittima di Reggio Calabria recentemente ne parla di 530 complessivamente 40, appunto non identificati. E continuiamo a parlare di quantità e nessuno riesce a individuare, come abbiamo detto più e più volte, l'antistormant, perché ok, saranno a 1500, saranno a 3000 metri, ma ci sono sicuramente tra questi 40 o fra quei 9 che vengono dichiarati non identificati alla Commissione Antimafia, ce ne sarà uno da andare a caratterizzare, a verificare e a capire chi e come l'ha inavvistato, o se no quando qua c'è raro si nega che ci sono, ci siano dei riti, ce ne sono due o tre, poi si scopre che ce ne sono tre in zona, c'è appunto qualcosa che non va nella capacità di passare dall'analisi e dalla consapevolezza alla capacità di intervento, e la rottura di questi sistemi appunto di convivenza è fondamentale. L'osservatorio che noi abbiamo creato ha questo tipo di scopo, non ha alcun tipo di tendenza all'affermazione mediatica di interventi estemporanei. Cerchiamo di fare un lavoro che cerca di coinvolgere appunto le istituzioni a livello nazionale. Abbiamo detto alcune cose molto semplici, le tre commissioni, COPAS, Antimafia e Ciclo dei Rifiuti, cominciano a scambiarsi documenti e collaborazioni, e questa cosa sta cominciando ad avvenire da un anno a questa parte. Abbiamo cominciato a dire che il Ministero dell'Interno, il Ministero della Salute e il Ministero dell'Ambiente devono cercare di fare una verifica, un censimento di quelli che sono appunto i limiti non identificati, per andare a fare azioni migliaia per cercare di trovare appunto la pistola fumante, e soprattutto bisogna cercare di fare in modo che quella che si sa che è una rete internazionale illecita di tutti, ma che ha forte connivenza all'interno degli apparati statali, non soltanto italiani ma anche di altri paesi, venga in qualche modo, se non smantellata, ma si comincia a incidere e a mettere in galera quelli che si conoscono come nomi, Acquarani, Bianchessa, Comedio, Chiarelli, di Marocchino, tanto per fare un altro nome, è gente identificabile, è gente che è perseguibile. Addirittura Giovanardi, Comedio, ha detto che è noto trafficante d'armi e di rifiuti, ma quel signore continua a stare a piede libero. Naturalmente, attenzione, non esiste uno stato di polizia, esiste la magistratura che deve apparare, però se tutto l'apparato delle commissioni di inchiesta che hanno poteri giudiziari del lavoro parlamentare, dei ministeri e delle forze di polizia andasse operativamente a cercare di colpire, a cercare di scardinare questa rete, avremmo dei risultati. Il problema è capire chi impedisce che questi risultati avvengano, chi ancora garantisce che ci siano territori franchi, feudi, dove la garanzia per la tutela della salute e la tutela dell'ambiente dei cittadini, non soltanto nel territorio italiano, ma anche dall'Italia, esportati in altri paesi più o meno succubi come la Somalia, per dirne una, debba appunto finalmente interrompersi.
Non sto disegnando un mondo che non esiste. tra il mare e l'Atlante sono una testimonianza. Crotone e la Pertusola, lo diceva Ferdinando Lai, la Sibaritide, dove sono stati interrati qualcosa come 35.000 tonnellate di rifiuti tossici, per l'esattezza del liquidizio, se sbaglio correggi. O le centinaia di discariche abusive sparse in tutta la regione, oltre alle 480 discariche censite dalla regione Calabria. Queste discariche giacciono da diversi anni, in queste discariche giacciono da diversi anni rifiuti nocivi e tossici. La Calabria, lo dico all'onorevole Angela Napoli, non deve essere lasciata da sola. Non può essere lasciata da sola proprio adesso. Non può essere lasciata senza aiuto. In questo contesto la nostra regione sta pagando un tributo molto alto in termini di occupazione. C'è stata una riduzione drastica di visitatori nel periodo estivo. C'è una perdita di produttività in agricoltura. E c'è una perdita di vendita dei prodotti ittici. Tutto questo sta generando disoccupazione, perdita di posti di lavoro. Un impatto devastante nel nostro tessuto sociale, democratico. Abbiamo detto, ripeto, che da qui vogliamo ripartire. Capisco che su un tema cruciale, di interesse generale, difficile, però secondo noi rinascere da qui la partecipazione della gente, anche se stasera siamo un po' rimasti delusi perché ci aspettavamo più gente, ma non importa. Quindi vogliamo una partecipazione attiva delle persone che non intendono delegare ad altri il proprio destino. Così è stato, voglio ricordare, il 24 ottobre di un anno fa. Così secondo me deve essere in futuro. Sui temi come la salute pubblica e l'attrazione di una seria politica ambientale, secondo me deve servire soprattutto a unire i calabresi e non a dividerli. Da quell'esperienza abbiamo capito, Gianfranco se lo ricorderà, che solo un'azione unitaria può dare nuovamente risalto alle nostre domande, che purtroppo ancora oggi non hanno trovato quelle tante attese risposte. Anche perché, lo diceva qualcuno, la classe dirigente calabrese, da destra e da sinistra, è venuta meno al suo compito di garantire politiche ambientali da preservare il bene di questa terra. Per di più, non abbiamo grandi personalità politiche in questa regione, in grado di difenderci e di difendere i nostri interessi a Roma. Non me ne voglia, onorevole Angela Napoli, che è stimata personalmente da me, ma è stimata anche dalla mia organizzazione. Per la verità, e ce la diciamo tutta, la classe dirigente secondo noi non ha né forze né più voce né capacità di evitare o almeno ridurre la pessima percezione che si ha della Calabria a livello nazionale. Le cause evidentemente sono tante. Ma secondo noi, in primis, c'è la trasformazione dei partiti. Una volta c'erano le sezioni, c'erano luoghi privilegiati per la discussione. Oggi tutto questo, i luoghi della partecipazione non ci sono più. Ecco che allora, secondo noi, l'iniziativa di oggi serve, deve servire a discutere, a confrontarsi, magari anche a litigare bonariamente. Ma per un bene comune. Occorre parlare. Occorre che tutte le forze sane del territorio dicano con chiarezza la loro. Capisco che questi sono argomenti difficili, complessi, pericolosi, ma vale la pena spendersi e affrontarli con coraggio e con determinazione. Secondo me, per ripartire un territorio e l'economia ha bisogno di tre condizioni. La prima, sapere la verità. La seconda, fare rete tra tutti i soggetti sociali. La terza, c'è bisogno di una forte collaborazione tra tutti i livelli istituzionali. Bisogna quindi agire insieme per evitare, per esempio, quello che sta succedendo a Terzigno, in Campania, dove alcune scelte cavate dall'alto non trovano l'accordo delle popolazioni locali che giustamente protestano. A quei cittadini va la mia solidarietà. Facendo in difesa della loro salute, per quello che stanno facendo in difesa della salute pubblica. Qualcuno li ha definiti pazzi, alcuni li hanno definiti camorristi. Quei cittadini ci stanno dando una lezione di civiltà. C'è, per fortuna, lo possiamo dire tranquillamente, un pezzo di meridione che si sta ribellando, che sta rivendicando i suoi diritti. E secondo me è un'altra testimonianza la grande e bella manifestazione che si è tenuta qualche settimana fa a Reggio Calabria contro la 'Ndrangheta. Per concludere, perché va detto, sta questione nave delle reti, rifiuti, c'è un connubio forte tra imprenditori e 'Ndrangheta, tra politica e 'Ndrangheta. Queste sono cose che vanno dette. Credo, lo dicevo prima, ho finito per davvero, che è un tema cruciale come questo, di interesse generale, c'è bisogno di avere la verità. Martedì, lo diceva il sindaco Davantea, saranno consegnati i risultati dei cabotaggi alla procura di Paola. Se le indiscrezioni che ci sono arrivate, io non so se sono vere oppure no, guardate, ci sarà da lottare tantissimo, da lottare con forza come stanno facendo alcune popolazioni che prima ho citato, per chiedere con forza la bonifica dei siti inquinati, altrimenti rischiamo, come dire, di soccombere. Grazie.
Dicendo che una manifestazione che ha portato messo in luce in modo negativo a Mantero. Noi invece ovviamente rendichiamo la bontà di quella manifestazione, perché è stato uno scatto d'orgoglio dei calabresi che hanno avuto delle compartimentazioni che non ci stanno a dire di una regione che viene utilizzata come pattoniera, come fiscalità abusiva. Quella manifestazione è stata una manifestazione realizzata veramente dal basso, veramente dai cittadini. La riuscita, ovviamente, la rappresentazione della CGL ci è stato vicino, ma vi possiamo garantire che è stata fatta da tantissimi incontri, da tantissime associazioni che spesso, settimanalmente, si riuniva a Monte Carlo presso la sede del TQF per discutere, per scontrarsi in alcuni casi, ma c'è stata una vera unione di gente comune e l'abbiamo visto anche come è stato trattato il palco di quelle manifestazioni. I politici non sono stati per nulla protagonisti, ma sono stati protagonisti cittadini. Quelle associazioni, quei singoli che hanno dato vita a quella manifestazione hanno inteso continuare la loro battaglia. Tant'è vero che il posto di manifestazione ha visto la nascita di una rete, di un forum di tutti quei cittadini. La prima volta ci siamo riuniti a Mezza, poi ci sono state altre riunioni in altre situazioni difficili, dalla Brescia, dove si vivono situazioni come la nostra, parlava prima il dottore Laia della Centro della Mercurio. A noi il fatto di essere definiti allarmisti piace poco. Noi non abbiamo delle verità in tasca, noi non siamo convinti, né vogliamo convincere nessuno che i rifiuti esistono, le scarie esistono, le navi esistono, anche perché a dire questo ci sono gli atti ufficiali, gli atti parlamentari, gli atti governativi, le commissioni, gli atti giudiziari, che dicono che qualcosa di strano succede nel nostro territorio. Ma non vogliamo quindi allarmisti, ma non vogliamo nemmeno che le istituzioni inizino o tentino di escluderlo, come si cerca di escludere il fenomeno delle navi dei galeri. Con l'operazione centrale dell'anno scorso, qualcuno pensa di poter chiudere il capitolo delle navi dei galeri, dicendo che quella non era una navi dei galeri, che era lo scopo passeggeri di Catania. Si è quasi voluto distendere un velo sul fenomeno dell'affondamento di navi dei rifiuti nel Mediterraneo. Le istituzioni spesso dicono che è sbagliato fare iniziative come questa, anche per esempio l'iniziativa di oggi non è da più parti non è stata vista di buon occhio, no? Molti rappresentanti istituzionali ci dicono fateci lavorare, ce la vediamo noi, lo risolviamo noi il problema. Ma se c'è appunto la nascita di comitati civici, quindi di comitati cittadini, e se siamo arrivati a questo punto, cioè se abbiamo in Calabria tanti luoghi avvelenati, è perché evidentemente fino ad oggi le istituzioni non hanno fatto bene il loro. Qualcuno pensa pure che noi non ci poniamo il problema dell'immagine oppure dell'economia del territorio. Dicono che noi agiamo senza amare il nostro territorio. Ovviamente non è così, perché la nostra azione è stata proprio dal grande amore per il nostro territorio. Nascondere i problemi non è il modo migliore per risolverli. Qualcuno ha notato, per esempio, che è proprio nel rispetto del lavoro degli operatori economici, degli operatori turistici in particolare, noi abbiamo taciuto, cioè abbiamo evitato di fare iniziative pubbliche da maggio fino ad oggi. l'abbiamo fatto anche per un'altra ragione, ovviamente, perché se ci fosse stato qualche evento particolare non potevamo stare zitti, perché il nostro luogo era tutto. Noi in modo davvero disinteressato, cioè dobbiamo mettiamo davanti a tutto la salute, la difesa della salute, la difesa della vita. Per cui se ci fosse stato qualche evento particolare sicuramente non saremmo stati con le mani in mano. Però siccome non c'erano eventi particolari, non c'erano delle grosse novità, nel film del Duca si stava lavorando e si stava lavorando bene, anche perché noi abbiamo fiducia per il grande lavoro che sta facendo la magistratura di Paola. E quindi abbiamo pensato bene appunto di far svolgere abbastanza serenamente per quello che era possibile l'estate e per i lavori economici. Riteniamo che sia doveroso non guardare l'attenzione. Noi crediamo nella mobilitazione popolare. Riteniamo che l'attenzione debba rimanere alta, perché il prossimo obiettivo che ci poniamo sicuramente è quello del Ponte. Non sarà facile ottenere questo risultato, perché se è vero appunto quello che trapela, e cioè che effettivamente ci sono dei materiali e degli elementi pericolosi per parlare del fiumonico, non sarà facile reperire i fondi per arrivare alla politica. Per cui anche in virtù del perfezionamento del federalismo, non in tagli dei fondi agli enti locali e alle regioni, non sarà facile per le regioni e per gli enti locali trovare i fondi per arrivare alla politica. Per cui riteniamo che ci sia bisogno dell'unione degli enti locali, comuni, provincia, regione, insieme alle popolazioni locali, devono tenere alto, appunto, devono fare pressione affinché il governo ci venga a risolvere un problema che ci è stato creato. Qualcuno ci ha anche accusato di fare tutto questo per metterci per cogliere il protagonismo, no? Per metterci in luce, perché abbiamo bisogno di parlare. Per rispondere alla domanda che mi ha fatto Massimo, credeteci che non è facile occuparsi di questi problemi, per una serie di pressioni, perché abbiamo tante persone che ci osteggiano nel nostro percorso, e non ultimo, per esempio, alcuni di noi, io personalmente, per esempio, sono oggetto di due querele, quindi dovrò molto probabilmente difendermi in tribunale insieme alla Forza Dorelli. Altri membri del comitato. Abbiamo preso la prima denuncia nel novembre del 2009, un'altra mi è stata notificata il giorno del mio compleanno, il 23 giugno. Perché? Tutte e due della città Ignazio Messina e Compagni. Quindi non è sempre facile, anche perché, come diceva anche il dottore Vecchi, molte volte noi ci occupiamo di queste cose togliendo veramente spesso tempo al nostro lavoro, energie delle nostre famiglie, quindi non è sempre semplice fare queste cose. Voglio ricordare anche un risultato che abbiamo conseguito, un po' campanilistico, che abbiamo conseguito l'anno scorso con la manifestazione, quello di avere la mano intera, qualcosa che forse ci farà ricordare di questa storia per sempre, credo. E l'intitolazione del lungomare di Mantea a Natale De Grazia, l'uomo dello Stato. E nel nome del quale noi operiamo, perché non siamo antagonisti per forza, non siamo anti-istituzionali per forza, tanto è vero che appunto portiamo il nome di uno dello Stato, perché all'interno dello Stato a volte ci sono dei servitori che non ci fanno sentire quello Stato vicino, e quando noi lo troviamo cerchiamo di sviluppare delle energie positive, perché da soli non ce la faremo a risolvere dei problemi come questi. In ultima analisi, proprio approfitto della presenza del sindaco perché volevo rinnovare quello che abbiamo già fatto per iscritto. Noi ci siamo posti proprio per questo discorso di collaborazione con le istituzioni e noi ci siamo posti di parte civile nel procedimento penale delle indagini dell'Oliva. Abbiamo dato una mano per quello che è possibile, per quelle che erano le nostre possibilità, le nostre conoscenze, quando sviluppo le indagini. Abbiamo chiesto a tutti i sindaci, a tutte le amministrazioni dei comuni interessati, delle autorità interessate, di fare come noi, di costituirsi parte civile. Perché se un giorno, domani, ci dovesse essere un processo, anche se non siamo molto fiduciosi in questo, se domani, un giorno, dovessero essere responsabili per lo scempio che è stato perpetrato nel nostro territorio, questi responsabili devono ripagare la comunità per il danno che hanno creato, per le morti che hanno provocato.
Adesso c'è un messaggio di Silvio Greco, che è l'ex assessore regionale ambiente della Regione Calabria, ma diciamo un biologo marino di fama nazionale, ma dirigente dell'ISPRA. Lui ha avuto un ruolo ovviamente in questa vicenda abbastanza importante, nel senso che con tutte le istituzioni poi sono girate dall'altro lato, ma lui è insistito molto. Ma proprio per rafforzare, come dire, il discorso che faceva prima lei, da che parte sta vi racconto quello che ha raccontato come parte di tutta questa storia del relitto all'arco di Cetraro, si individua questa impronta. Allora se vuole vedere subito chiaro per cercare di capire di cosa si tratta, scrive al Ministero dell'Ambiente. Il Ministero dell'Ambiente risponde dopo diversi mesi, dice guardi che la responsabilità non è nostra, la titolarità di queste cose in capo alla protezione civile. Quindi lui scrive alla protezione civile, passano altri mesi, la protezione civile risponde, ma guarda che non siamo noi responsabili, deve chiedere al Ministero dell'Ambiente. La storia qui si scoccia, mangia una nave dell'acqua, pronto nel rompo, il piccolo rompo, e quindi vi dà un famoso relitto, chissà qual è. Ma sentiamo un signor Greco.
Che cosa c'è in questo anche in questo che poi giorni che i corsi che stanno andando hanno ritombare gli schemi stessi, non si possono più neanche i ragazzi si lasciano andare per far sì che continuare a aiutare. Bisogna indignarsi, non so, come pure il fatto che si sta riparlando ancora di centrale con una salina, come pure che la Regione Grande ha autorizzato
Noi giornalisti raccontiamo storie, ma raccontiamo storie per cercare di far capire quello che può esserci dietro il fatto oggettivo. Questa è una cosa importante. Poi viene la manifestazione e poi viene quella famosa frase che tutti ricordiamo, il caso è chiuso, che è una frase che grida vendetta prima di tutto contro la popolazione della Calabria. Cioè contro la popolazione si sta morendo. Una cosa che grida vendetta. E io ricordo la manifestazione di 30.000 persone tre giorni prima che il caso fosse chiuso e vedo le stesse facce di allora un anno dopo. Sapete cosa mi vengono in mente? Mi vengono in mente le popolazioni del Venezuela e di Beirut e della Nigeria. Perché questi tre paesi? Questi tre paesi erano i tre paesi che erano stati scelti dalle lotte di quei criminali italiani, italianissimi, del nord, milanesi, gente abituata alla borsa, gente abituata agli scambi commerciali veloci e immediati, che scelsero queste destinazioni per portare gli scambi della nostra industria, di quella industria magari costruisce queste sedie dove siamo seduti in questo momento, o dell'industria che costruisce quello che è il nostro benessere. E ricordo il manifesto titolavano grandi marche perché erano le società produttrici quei rifiuti erano il gotto della chimica della farmaceutica italiana, non la piccola ave, no, che va a buttare i rifiuti nascosto nel casertano, no, era il sistema industriale italiano il colpevole. Bene, questi rifiuti arrivarono a Beirut, arrivarono a Puerto Cabello, Venezuela, arrivarono alle spiagge di Coco. Sapete che è successo? È successo che la popolazione si ribellò. In Venezuela raccontano le cronache locali, tra l'86 e l'87, che un parroco organizzò i paesini di Puerto Cabello e andava in giro con un cartello dicendo non vogliamo essere la discarica dell'Europa. E sapete cosa ha fatto il governo in pochi mesi? Ha chiamato i produttori e gli ha detto voi li prendete questa roba e ve la portate via. Questo è successo in Venezuela negli anni 80. La stessa cosa è successa a Beirut. Prima raccontava il medico di medicina dell'ambiente, no, i rifiuti tossici spacciati per i fertilizzanti. Bene, la stessa cosa fecero a Beirut, dove una società milanese, una grande società, la Jerry Wells, che ha continuato poi fino al 2006 a trafficare con rifiuti, cioè trafficare, insomma, gestire esistenti rifiuti industriali, e portò questi rifiuti, e dove i trafficanti locali avevano venduto questi rifiuti come fertilizzanti contadini, dove avevano riutilizzato per massimizzare il business i bidoni, ripitulandoli e per portare l'acqua potabile a 5 dollari l'uno. Anche in quel caso, a Beirut la popolazione si ribellò e un paese che era dilaniato dalla guerra civile, il governo libanese, obbligò il governo italiano a riprendersi quei rifiuti. La stessa cosa è successa a Coco, addirittura a Coco, in Nigeria, un mese e mezzo dopo arrivarono questi rifiuti, il governo decise di mettere la pena di morte per i trafficanti di rifiuti locali coinvolti. E sempre chiamò il governo italiano e lo obbligò a riportarsi indietro i rifiuti. Questo non avviene in Italia. Perché? È colpa della popolazione delle vittime? O c'è qualcosa che ci rende differenti, un caso unico rispetto, ho citato paesi certo che non sono, non brillano in democrazia. Che cosa ci rende unici? Ma io penso, mi ricordo, sono stato a Bruxelles a sentire una presentazione di un libro di Scarpinato, dove lui parlava di una, quello che è un concetto chiave per capire questo paese, che è la borghesia mafiosa. Attenzione, non parliamo solo dei mafiosi conclamati, 416 bis, quindi i drammetisti, mamma santissima, i picciotti, no, parliamo di una borghesia che è quel carburante necessario per l'esistenza della mafia. Perché noi non possiamo spiegare quello che avviene, l'avvelenamento avviene nella Calabria solo con la 'ndrangheta. È chiaro che i criminali della 'ndrangheta sono i primi responsabili soprattutto perché uccidono la propria terra. È come diciamo così, un fratricidio, no? Uccidono la propria terra, uccidono la propria madre. No, in questo senso sono più colpevoli degli altri. ma non possiamo spiegare solamente con la 'ndrangheta, perché questo sistema, lo raccontava bene anche prima Stefano Lenzi, è un sistema che prevede accordi internazionali, è un sistema che prevede, diciamo, il controllo di rotte a livello mondiale, è un sistema che prevede accordi tra stati. Pensiamo a quello che è successo, ad esempio, con Ilaria Alpi, no? Pensate che lei è stata uccisa solo perché aveva visto magari una nave carica di qualche veleno? O forse dietro, come indagini molto recenti fatte da brillanti colleghi, come i colleghi di Famiglia Cristiana stanno proprio raccontando in questi giorni, o forse perché c'erano accordi che, guarda caso, forse potrebbero portare anche a quegli accordi del 92-93 della stagione delle stragi qua in Italia. Questo è il traffico di rifiuti, questa è la storia delle navi dei veleni. È qualche cosa che riguarda non solamente, ovviamente, per tutte le vittime, l'ambiente, eccetera, ma riguarda la nostra stessa democrazia. Io penso che accontentarsi, signor Sindaco, della bonifica del fiume Oliva è troppo poco. La Calabria va bonificata per la verità. La vera bonifica va fatta in Calabria è quella della verità e della giustizia. Senza questa bonifica io penso non ci sia futuro. Grazie.
Chi ha cercato cercato di mitigare l'attenzione, di incoraggiare a tacere, perché il rischio che si paventava era quello della economia del territorio, il rischio dell'economia del territorio, la pesca, senza chiedersi però chi c'è e chi opera dietro la pesca in questo contesto. Territorio dopo poco tempo ha avuto anche qualche beneficio legato, giustificato con i soliti motivi di salute. Senza chiedersi tutto questo, i cittadini anche ci sono passati, perché è chiaro che chi vive in un territorio non vuole sentire venir meno l'economia, non vuole sentire venir meno la caratterizzazione dello stesso territorio dal punto di vista turistico e quant'altro. E quindi i cittadini ci sono cascati, come stanno cascando in tutte le altre parti del territorio, perché il problema ambientale non è solo qui, è solo legato alle navi dei veleni o al fiume Oliva. Ci sono cascati in buona fede, senza appunto verificare chi ha interesse a tutto questo, chi ha l'interesse a non conoscere, a non far conoscere le verità, chi ha interesse a far proseguire queste attività illecite, perché è chiaro che quando non si scoprono le verità i traffici continuano, le illiceità continuano e si espandono su tutto il territorio. Io parto un momentino dal discorso del mare e quindi delle navi dei veleni, perché tra due giorni, cioè avevo lo scorso anno, allora io ho anche la fortuna, il piacere, ma anche l'onore di essere relatrice sul tema della criminalità organizzata, relatrice per l'Italia sul tema della criminalità organizzata nell'ambito dell'Assemblea dei Parlamenti del Mediterraneo. Dopo le prime relazioni che ho fatto sulla criminalità organizzata in genere nei paesi del Mediterraneo, proprio alla luce di quanto era successo qui con le navi dei veleni, avendo anche recepito il fatto, non solo legato al discorso dei traffici internazionali, ma avendo recepito l'impressione che anche il governo italiano avesse bisogno di input da parte degli altri governi, almeno dei paesi del Mediterraneo, sono riuscita a fare votare dall'Assemblea dei Parlamenti del Mediterraneo la trattazione dell'inquinamento del Mar Mediterraneo, perché in fondo è un argomento che interessa tutti i paesi che si affacciano. Sperando, ripeto, che potessero essere da impulso al governo italiano. Io tra due giorni dovrò andare in Marocco, perché questa riunione si terrà in Marocco, come relatrice sull'argomento dovrò continuare a relazionare su questo tema dell'inquinamento del Mar Mediterraneo. Ma che cosa potrò portare come impulso da parte del governo italiano? Purtroppo nulla. Potrò semplicemente dire che il governo italiano ha detto il caso chiuso. discorso della mia persona. È un problema del fatto che io dovrò presentare, cercare di presentare l'argomento continuando a mantenere alta l'attenzione da parte degli altri paesi, i quali però mi potrebbero dire: ma tu vieni qui ad incitare noi e l'Italia che ha purtroppo il privilegio di vedere proprio le coste maggiormente inquinate e di essere compartecipe e responsabile di questo traffico illecito, che cosa mi fa, che cosa ha fatto? Quindi io troverò grande imbarazzo nel poter difendere il paese, l'Italia, non è un problema di appartenenza. Continuerò però a farlo, perché io sono convintissima che le risposte, prima o dopo, a cui insistere, ecco perché venne la nascita dei comitati, insistere al di là, non è una questione di appartenenza politica, qui dobbiamo veramente fare capire a livello nazionale, ma anche mettercelo in testa a tutti quanti noi, che la Calabria non può più essere considerata davvero il ricettacolo del, si dice, la pattumiera d'Italia. Qui sta diventando il ricettacolo di tutto e di più, e non solo dell'Italia, la nostra regione. Perché guardiamo il discorso delle navi dei veleni, sulle quali, e chiudo, ha già detto il dottore Greco il discorso delle 40 navi, abbiamo 9 navi nell'elenco delle quali non si conosce nulla, qualcosa dovrà essere fatto in tal senso. Ma io dico sul discorso delle navi non si potrà dire il caso è chiuso. Le verità dovranno per forza emergere, e non è una questione di finanziamenti, quelli ci vogliono. La magistratura dice sì, è così, ma noi non abbiamo le possibilità di fare le ricerche. Ecco perché io insistevo a livello internazionale proprio per cercare di coniugare gli sforzi anche finanziari utili a recepire questo problema. Ma andiamo alla parte interna, ai veleni che ci sono nella terra di Calabria, all'interno proprio. E è stato detto tra poco, verrà fuori l'esistente purtroppo negativo del fiume Oliva, ma da quanto tempo si sapeva di questo? Si continua in questi giorni, il governo italiano, l'ho letto con grande amarezza perché io avevo fatto un'interrogazione parlamentare fin da quando si è prospettata, è stata data il governo, il Ministero dell'Ambiente ha dato la positività alla via sulla centrale di Saline. Si parla di centrale a carbone quando ormai, per quanto si possa pensare alla correttezza, come devo dire, alla struttura che sia costruita con la massima garanzia, ma che pro? Ma sentite più parlare di centrale a carbone? Non se ne sente più in nessun posto, e qui abbiamo Saline e addirittura c'è la proposta di riconversione della centrale di Rossano, questo non dimentichiamola. Allora, manca effettivamente una politica che guardi alla, all'ambiente come dovrebbe essere guardato realmente, ma ci domandiamo come mai. La nostra credo che sia davvero l'unica regione d'Italia ad avere, ad essere commissariata per l'emergenza ambientale da ben 13 anni, forse abbiamo addirittura superato i 13 anni. Allora non possiamo pensare ad una politica che cerca di intervenire nel momento in cui scoppiano i casi, cerca di intervenire, perché sulla situazione di Crotone, guardate, questa è passata veramente sulla mia pelle e ho una rabbia in corpo che forse nemmeno gli stessi cittadini di Crotone hanno, perché quando è venuto fuori, ormai mi pare sia passato un anno e mezzo fa, la situazione esplosiva e la magistratura è intervenuta immediatamente per provare, sequestrare i siti, poi ci sono state le analisi, il coinvolgimento dei bambini, le scuole costruite su quei siti. A parte il fatto di essere intervenuta con le interrogazioni parlamentari, con le interpellanze, anche estremamente minuziose, io sono citata sempre dagli uffici di presidenza della Camera perché non presento interpellanze che dicono una sola premessa e non e una sola domanda. Io cerco di porre il governo rappresentante del governo al quale indirizzo l'interpellanza nelle condizioni di capire che c'è una situazione emergenziale e quindi di darmi una risposta. Però sapevo che non avrebbero mai risposto a quelle interrogazioni e ho fatto addirittura una cosa che non è che mi sia costata, ma che mi ha dato la dimostrazione poi del fatto di come forse, e qui forse ha ragione che non siamo ascoltati come classe dirigente. Io ho raccolto tutto un dossier sulla situazione di Crotone. Dopo aver fatto una conferenza stampa di Milano e tutto quanto, ho raccolto tutto un dossier e con una lettera minuziosa, sempre particolareggiata, l'ho trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri, l'onorevole Berlusconi, chiedendo una sua immediata attenzione al caso. Io capivo, ero consapevole del fatto che non è di pertinenza del Presidente del Consiglio, ma ho voluto sollecitarlo perché lui a sua volta sollecitasse il governo e i rappresentanti del governo preposti al ramo per intervenire adeguatamente. Non ho avuto un solo rigo di risposta che mi dicesse tranquilla farò, poi magari anche questa, ma è significativo del fatto come la situazione emergenziale della nostra regione, e probabilmente la responsabilità è tutta nostra, è tutta nostra. Noi non siamo stati in grado di fare capire anche a livello nazionale qual è la reale situazione della nostra Calabria, perché siamo sempre apparsi come la gente che ha creato, che è responsabile della creazione del proprio mare. Non è così, non è così. Problema. essere l'aiuto e ci deve essere anche la responsabilizzazione di chi quei problemi effettivamente li ha creati. E quando veniva detto che in Calabria non è solo 'Ndrangheta, ma io sto facendo in questi giorni una battaglia che anche qui mi sta trovando isolata. Il caso Reggio, con gli ultimi risultati che ci sono, è inutile che ci facciano apparire che è dovuto solo alla presenza della criminalità organizzata. Quella c'è, ma c'è ben altro dietro che incentiva la criminalità organizzata, c'è ben altro. Quando io qui ho detto che probabilmente il discorso della pesca è stato presentato in quel modo perché qualcuno, sicuramente appartenente alla criminalità organizzata, ha presentato il discorso così, ma non crediate che quel qualcuno non sia stato a sua volta incitato dai poteri forti. Qual è la realtà o fingere di ignorare. Certo, io capisco che i cittadini poi si tirano dietro perché dicono tanto questo è il sistema che combattete a fare e magari i comitati locali ce la mettono tutta, ci mettono tutto l'impegno, però vengono anche valutati a livello strumentale, demagogico, politico, se c'è questo governo allora se si protesta è contro il governo e altro. La gente intanto continua a morire perché non è solo una parte del territorio dove purtroppo c'è l'aumento di queste patologie e il dottore me ne può dare atto. Guardate che noi abbiamo rifiuti che sono interrati anche nel parco del Pollino e anche nel parco d'Aspromonte, e ogni volta che io ho fatto le interrogazioni parlamentari per chiedere abbiamo interi camion che sono stati sotterrati, per non parlare poi di quello che è stato sotterrato nel momento della costruzione del porto di Gioia Tauro. Solo che si dice partono le indagini, però poi c'è sempre qualcosa che blocca tutto. Tutte le interrogazioni che io ho fatto per cercare di incitare a scoprire tutto quello che c'è di sotterrato nel parco d'Aspromonte o il Pollino finiscono col dire no, non c'è niente, sono io che sono matta. Il problema è che l'acqua è inquinata, hanno dovuto chiudere fontane derivanti da sorgenti delle nostre montagne che davano veramente un'acqua unica, e cioè le nostre risorse che potrebbero davvero fare la ricchezza dell'intera Calabria sono venute meno perché occultate da questi poteri e da questi interessi che incidono naturalmente sulla vita e sulla salute dei cittadini. Allora sinceramente io ve lo dico con tutta tranquillità, rispetto ad un pescatore che non riesce a pescare, peraltro occorrerebbe vedere quanto inquinamento c'è nelle acque reali in cui pesca, ma rispetto ad un pescatore che non riesce a pescare, se vado a valutare che consentendo e chiudendo gli occhi sull'inquinamento o magari nella stessa area di di appartenenza dove vive quel pescatore, ci sono due, tre persone che muoiono per la ormai nota patologia, scusatemi tanto, io preferisco essere dalla parte di chi ha diritto a vivere e di chi non può certamente continuare a sottostare a queste logiche, a questi poteri. Quindi chiunque continuerà a combattere per questa causa mi troverà a suo fianco, sempre con le battaglie che sono legittime per quello che mi compete. Io continuerò a trasferire nelle sedi opportune queste necessità, però non lasciateci soli.
Ringrazio tanto il Comitato Civico, una grande grazie di pienza dove sta cosa, ringrazio il